di giustizia è che i processi solitamente si fanno sulla base di indizi, si ottengono condanne sulla base di indizi gravi sicuramente, e che in questo processo, che apparentemente è stato fotografato, le cui vicende sono state riprese dal primo all'ultimo momento, si siano avute così tante difficoltà per poter introdurre questo tipo di prova. E questo la dice lunga sulla difficoltà e sulla novità di questo tipo di procedimento. Attraverso le deposizioni dei testi Corda e Zampese si è poi anche cercato di portare a conoscenza, nel corso di udienze, mi rendo conto, noiosissime, noiose per chi esaminava, per chi controesaminava, e non oso pensare per chi stava a sentire, attraverso, dicevo, l'assunzione dei testi Corda e Zampese, di cui non si vedeva la fine, si è cercato di far comprendere come sia stato selezionato il materiale ritenuto utile dal pubblico ministero nella ricostruzione della sua ipotesi di accusa nei confronti di soggetti ben individuati. Peraltro, soprattutto il teste Corda, che era quello che è stato sentito all'inizio del dibattimento, ha chiaramente specificato, a fronte di specifiche e giuste contestazioni ed eccezioni, che nessuna operazione era stata operata dalla sezione da lui diretta e incaricata di ricevere e catalogare i reperti, nessuna operazione volta a stravolgere la genuinità di quei reperti, intendendo con ciò operazioni di manipolazione o di montaggio. E proprio per fugare ogni dubbio, ribadito che è il provvedimento di sequestro del 28 luglio del 2003 il provvedimento legittimante la presenza dei reperti di cui si è a lungo trattato nel processo, il pubblico ministero provvedeva anche a depositare i provvedimenti acquisitivi ab origine dei reperti utilizzati, il cui elenco peraltro era già stato fornito nel corso della sua deposizione dal teste Corda, proprio al fine di eliminare ogni dubbio sulla originaria provenienza del materiale pervenuto all'ufficio di procura. E allora a questo punto non resta che ribadire che il codice, fermo restando che il documento deve essere formato fuori dal procedimento, valorizza la prova documentale, e che nel caso di specie si è trattato di introdurre nel processo prove documentali non dichiarative, consistenti in foto, filmati, video, e in documenti rappresentativi, cioè di fatti e situazioni. Attraverso questi documenti la rappresentazione del fatto storico ha potuto essere automaticamente memorizzata indipendentemente dall'intervento dell'uomo, o comunque, se frutto dell'intervento dell'uomo, in questo caso poi si aggiunge alla memoria meccanica anche la memoria del soggetto che ha ripreso. E devo dire che il collegio ha esattamente colto la valenza di questa prova, perché la forza della prova rappresentativa e soprattutto dell'immagine, perché in questo processo di questo si tratta, deve prescindere dall'autore della stessa e deve essere valutata in sé e per sé per quello che offre a chi guarda. È la ricostruzione del contesto, invece, che è opera dell'autore e deve essere, anche in questo caso, valutata per quello che è, e cioè una narrazione comunque soggettivizzata. Le osservazioni che a suo tempo, anche qui in maniera molto dotta, aveva fatto la difesa, ricordo un bellissimo intervento della difesa all'avvocato Lamma, ad esempio, le osservazioni fatte a suo tempo dalle difese avrebbero potuto avere rilievo se invece di un processo si fosse dovuta fare una esaustiva ricostruzione filmata extra giudizio di tutto quanto accaduto in quei giorni a Genova, nel corso dell'evento G8, dimenticando invece, come invece non dobbiamo dimenticare, che ci troviamo in un determinato procedimento in cui sono state mosse accuse determinate a determinate persone molto bene individuate. È stata contestata, e anche qui poi di fatto si è superata, sempre dalla difesa, la genuinità del materiale che è stato consegnato alla procura. Le anomalie tecniche che a suo tempo sono state evidenziate in ordine ai documenti di cui è stata chiesta poi di fatto l'acquisizione, sono anomalie riconducibili a modalità ab origine prescelte dagli autori, molti dei quali sconosciuti. Ad esempio la scelta di fare riproduzione in digitale piuttosto che in analogico. Questo materiale è arrivato all'ufficio di procura su contenuti più diversi, cassette VHS, su DVD, su mini DVD beta, cam su CD, su floppy. Questo è quanto è stato fatto pervenire. E quindi questo materiale è da considerarsi originale per come è pervenuto. Ed è stato poi trasferito in questo grande contenitore, il cosiddetto Media 360, senza che subisse manipolazioni o tagli da parte dell'ufficio di procura, ovviamente. Per non parlare poi dei reperti delle televisioni, che per loro natura sono frutto di tagli e soprattutto di montaggi, e in quanto vengono trasferiti in pochissimi minuti nel corso di trasmissioni, quali telegiornali. E quindi inseriti anche in una logica di spettacolo in cui le immagini vengono assemblate in maniera da colpire chi, e nel tempo più breve possibile, offrire la notizia a chi guarda. E quindi, soprattutto, non riescono a rispettare l'ordine cronologico dei fatti che sono avvenuti in un determinato contesto. Come dicevo, fondamentale per la risoluzione di tutti questi contrasti costruttivi che faranno sicuramente giurisprudenza, è stata l'ordinanza del 6 aprile del 2004, non sto qui a ripeterla perché è stata emessa da questo tribunale, che peraltro ha superato anche un altro nodo, che era quella dell'acquisizione di documenti video, anche se provenienti da fonte anonima, come di fatto in questo processo sono stati, perché moltissimi cittadini hanno fatto pervenire della documentazione in forma anonima. Non per questo questa documentazione non doveva essere utilizzata. Il pubblico ministero, se non sbaglio all'ultima udienza, ha prodotto tutto questo numerosissimo materiale che è stato riversato nel dibattimento, in primo luogo i famosi DVD che erano stati di fatto elaborati dal Teste Corda. Il pubblico ministero ha depositato una specie di promemoria sull'utilizzo e sulla consistenza e anche sulla modalità di lettura di questo materiale. Vi faccio grazia, non sto qui a leggerlo, lo avete agli atti, e vi offre una chiave di lettura di quello che è il materiale che è stato poi finalmente riversato nel processo. E ancora, prima di entrare nel dettaglio della ricostruzione in fatto di quanto accaduto nei giorni 20 e 21, è bene fissare, una volta per tutte, alcune premesse che l'accusa ritiene indispensabili rispetto alla ricostruzione cronologica degli episodi di resistenza, devastazione e saccheggio che sono a giudizio in questo processo. In primo luogo, si deve operare una fondamentale distinzione tra le manifestazioni autorizzate, e tra le manifestazioni autorizzate non v'è dubbio vi è quella delle tute bianche, di cui a lungo sentiremo e abbiamo sentito parlare, le varie piazze tematiche e le manifestazioni non autorizzate, tutti gli scontri e i cortei che sono stati posti in essere dal blocco nero. In realtà, e anche qui c'è stato spiegato dai testi che abbiamo sentito, non è corretto parlare di cortei autorizzati o non autorizzati, o riunioni autorizzate o non autorizzate, posto che abbiamo visto che vigeva di fatto un fondamentale divieto di manifestazione in quei giorni. L'ordinamento prescrive che esistano riunioni e cortei preavvisati o non preavvisati e riunioni e cortei vietati. Vietati solitamente per comprovati motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Il corteo delle tute bianche era un corteo autorizzato, tra virgolette, preavvisato e non vietato. E il suo percorso si sarebbe dovuto concludere a Piazza delle Americhe. Teniamo presente che peraltro in quei giorni, come è stato ampiamente ribadito da tutti i testi che sono stati sentiti, la situazione era molto fluida, In quella disgraziata giornata del 20, nella notte, ci furono imponenti modificazioni alle protezioni alla zona rossa, in quanto era stato ampiamente preannunciato l'assalto alle barriere da parte dei manifestanti. Vennero quindi piazzati dei container molto vicini ai varchi d'entrata alla zona rossa, e soprattutto l'ordinanza definitiva, a cui toccava dettagliare la dislocazione delle forze di polizia sul campo, arrivò agli addetti, e su questo sono estremamente utili i brogliacci delle forze dell'ordine, molto tardi. Dal brogliaccio del 112 addirittura risulta che, nonostante le reiterate richieste che incominciano a partire dalla mezzanotte alle 2 di notte, questa ordinanza, che dislocava una siffatta imponente mole di forze dell'ordine sul territorio, arrivava in sede, doveva essere poi successivamente distribuita, esclusivamente e solamente alle ore 5:54:38 del mattino del 20 luglio. Ciò detto, è altrettanto importante evidenziare la diversità della tipologia e dello sviluppo degli scontri fatti dal blocco nero e poi gli scontri che invece sono la conseguenza del corteo delle tute bianche. Il blocco nero lo abbiamo visto in maniera molto sommaria, superficiale, ha un programma deliberato di devastazione e saccheggio e di distruzione della proprietà. Le tute bianche partono con un'intenzione di scontro che al massimo può essere una resistenza. Nasce poi tutta una degenerazione, secondo l'accusa, da cui derivano episodi di devastazione e saccheggio, ma questo lo vedremo nel dettaglio. Quindi, voglio dire, due impostazioni antitetiche diverse, questo è un dato di fatto. È importante, e questo ha fatto e fa il pubblico ministero nel corso di questa sua ricostruzione, evidenziare e sottolineare questa diversificazione di approccio alla piazza. Approccio che si manifesta nelle modalità di contrapposizione con le forze dell'ordine. Il blocco nero in genere rifugia il contatto con le forze dell'ordine. C'è un episodio, che è quello dell'assalto al carcere di Marassi, che si differenzia, in cui vanno contro le forze dell'ordine. Le tute bianche, a loro modo, con la disobbedienza civile, con i limiti che verranno ulteriormente evidenziati, cerca lo scontro, scontro pacifico, poi su questo ci sarà da dire, con le forze dell'ordine, lo scontro con i corpi protetti, e la devastazione e il saccheggio sono la conseguenza e la modalità, secondo l'accusa, di espressione di questo modo di condurre lo scontro con le forze dell'ordine. Ricordo però che il dolo del delitto di cui è l'articolo 419 non è un dolo specifico. Sottolineare il metodo di ricostruzione dei fatti. Ci occuperemo infatti in primo luogo di ricostruire quelle che sono state le devastazioni operate dal blocco nero nei giorni 20 e 21. Il capitolo a parte sarà invece quanto accaduto dopo lo svolgimento, per lo svolgimento del corteo delle tute bianche. Dicevo, sottolineare il modo e il metodo di ricostruzione dei fatti e l'analisi dei comportamenti è importante, e per arrivare a evidenziare questi comportamenti è assolutamente preliminare, così sarà fatto, individuare azioni e percorsi dei gruppi in maniera estremamente analitica, noiosissimamente analitica, per poi collocare all'interno di questo quadro generale i comportamenti dei singoli, senza però perdere di vista l'unitarietà dell'azione, la mancanza di soluzione di continuità e la contemporaneità delle diverse azioni illecite. Ecco, siccome sto per affrontare, vi chiederei brevemente 10 minuti di pausa, perché entro nella ricostruzione analitica dei fatti di devastazione e saccheggio posti in essere dal blocco nero il giorno 20 giugno del 2001.